Buongiorno a tutte e a tutti. Vi presento il lavoro dal titolo L'implementazione dell'infermiere di processo in pronto soccorso. L'ospedale Gradinigo porta la sua esperienza tra la formazione che abbiamo ricevuto e l'impatto clinico che abbiamo rilevato. Il lavoro è anche a cura del collega Andrea Silvestro che è qua con noi. Sappiamo che la normativa nazionale ormai da molto tempo, e ci riferiamo alle ultime linee guida del 2019, prevede l'attivazione di percorsi diagnostici e terapeutici da attivare al termine del triage, che possono essere ad esempio i fast track multispecialistici a cui rinviare il paziente che trova subito lo specialista allo scopo di ridurre i tempi di presa in carico, quindi il contatto con il primo sanitario nel post-triage, e allo scopo globale di ridurre i tempi di permanenza in pronto soccorso per quelle che sono le urgenze minori, quindi ridurre il tempo di inattivo che il paziente con un codice di priorità non elevato trascorrerebbe, tra virgolette, inutilmente nelle stanze dei nostri pronti soccorso. Anche la letteratura internazionale si pone a favore, di infermieri con competenze specialistiche e avanzate che soprattutto nei paesi ad alto reddito sappiano assumere appunto ruoli avanzati che siano utili a ridurre il sovraffollamento, l'overcrowding nei nostri pronti soccorso. E lo stesso, gli infermieri anche, di pronto soccorso sono in grado di migliorare effettivamente quelli che sono gli indicatori di qualità in termini di efficienza, efficace e tempestività delle cure, iniziando ad avviare i percorsi diagnostici ed eventualmente anche terapeutici, sempre allo scopo di influire positivamente sia sul tempo di attesa del paziente, quindi sulla sua soddisfazione e quindi di ridurre i tassi di abbandono e mi aggiungerei a quello che diceva prima anche la collega, eventualmente di scatenare episodi potenziali di aggressività. Quindi nel nostro contesto ospedaliero, che siamo un ospedale di base con un pronto soccorso che conta circa 40.000 utenze all'anno ed è inserito nell'ambito della rete emergenza-urgenza di Torino Nord, quindi si pone come uno SPOC nella nostra città, il pronto soccorso si compone dell'area appunto di primo intervento, affiancato dall'area di osservazione di 17 posti letto. E tutto ciò si pone strategicamente, geograficamente, in una posizione della città non indifferente, nella misura del fatto che siamo molto prossimi al centro storico della città, come mostra la cartina, e siamo equidistanti anche da altri dipartimenti di emergenza e accettazione. E tutto ciò nel nostro ospedale è stato recentemente bollato per qualità dalla Joint Commission International. Anche grazie a questo progetto che comunque abbiamo portato avanti, che prevedeva appunto la riorganizzazione secondo un criterio di flusso e soprattutto di intensità di cure. Quindi si è pensato di passare nel corso del secondo semestre del 2021 e poi effettivamente nel 2022 da un modello ad imbuto dove c'è molta domanda e poca offerta obiettivamente, a un modello a diga laddove c'è una filtrazione della domanda che quanto più si riesce ad indirizzare e a gestire nel breve tempo, tanto più è facile che rimanga poco tempo in pronto soccorso, comunque il tempo adeguato. Quindi si mantiene dopo il triage l'eventuale attivazione dei fast track multispecialistici che era già preesistente, ma ciò che viene implementato a partire dal novembre del 2022, quindi da poco più di un anno, è l'infermiere di processo, detto anche di flusso, che si occupa oggigiorno principalmente, ma non solo, dei traumi non complicati attraverso la richiesta di esami diagnostici, di cui recupera in breve tempo il referto e lo porta non all'attenzione del medico d'urgenza, come la figura potrebbe far sembrare, ma lo porta alla propria attenzione per saperlo gestire. Eventualmente poi rimandandolo all'ortopedico in caso di frattura, in caso di necessità, oppure al medico, dopo averlo trattato, lo manda al medico d'urgenza per l'effettiva dimissione. in corso di sperimentazione, e invece il flusso relativo alle patologie, le sindromi ad elevato assorbimento di risorse, come possono essere il dolore toracico, la riacutizzazione di BPCO, lo scompenso cardiaco, dove vengono portati avanti già gli esami diagnostici prima della visita, e successivamente pensiamo di implementare anche il Sientrit infermieristico. Ma ci si è concentrati anzitutto sui traumi non complicati, perché ci si è resi conto, tramite un'osservazione preesistente, che rappresentano circa un quarto, in alcune annualità anche di più, di tutti gli accessi in pronto soccorso. Quindi davvero incidenti, per quanto a volte siano delle patologie non complicate da trattare, e quindi possono uscire in breve tempo con il trattamento definitivo. Per questo è stato quindi strutturato il corso, che è stato denominato Uncomplicated Trauma Clinical Course, interno al nostro ospedale, secondo una modalità blended, che è partito attraverso una formazione a distanza sulle principali linee guida che eventualmente conoscete, le Ottawa Rules, sia sul ginocchio, sia sulla caviglia, così anche sul polso, l'Amsterdam, il rachide cervicale attraverso la C-spine e la CT-head, per l'opportunità di eseguire o non eseguire l'attacco del cranio in caso di trauma cranico. Dunque, dopo aver appreso la teoria relativa alle regole internazionali, che sono diventate delle procedure interne del nostro ospedale, si è passati alla formazione residenziale, dove ci si è concentrati più che altro sul concetto di appropriatezza clinica nella richiesta di un'immagine radiografica per ciascun paziente, e al relativo quesito diagnostico che deve indirizzare opportunamente il medico radiologo nel momento in cui stila il referto che sia utile esattamente nello studio di quel paziente. E infine anche chiaramente ci si è concentrati durante la formazione residenziale sulle modalità di bendaggio, laddove il paziente non viene rinviato all'ortopedico. Tutto ciò chiaramente ha avuto esito nella formazione sul campo, che è stata poi la parte principale della formazione, dove ogni partecipante ha dovuto seguire almeno 50 casi clinici con il supporto di un tutor, e alla fine ha visto l'erogazione di 50 crediti ECM. Al termine di questo percorso, però, di implementazione organizzativa di una nuova figura professionale infermieristica, e al termine di una formazione importante che ha visto quindi tante ore impiegate in formazione, l'erogazione di crediti ECM, ci si è dunque dovuti chiedere se ci siano stati un impatto positivo in termini di efficienza ed efficacia, come abbiamo detto prima, anche di tempestività. Quindi sono stati presi i dati dai flussi EMUR sulla patologia trauma-ustione, e si è confrontato il primo trimestre del 2022, laddove l'infermiere di processo non esisteva ancora, con il primo trimestre del 2023, che invece era il primo trimestre effettivo di un anno solare in cui era già presente. Quindi sono stati presi tutti i dati validi. Si è visto che i dati erano più o meno sovrapponibili, con poco più o poco all'incirca 2000 passaggi per ciascuno dei due trimestri, e si sono analizzate tre variabili. Tra queste, prima di tutto, il tempo di permanenza globale in pronto soccorso. Abbiamo parlato prima di tempestività, è sicuramente la variabile più influente, più importante. L'inizio del percorso diagnostico e terapeutico, quindi il primo contatto con un sanitario dopo il triage, che sia medico che sia infermiere. Dall'introduzione dell'infermiere di processo, chiaramente molto più spesso un infermiere piuttosto che un medico, e il numero di rivalutazioni di triage necessarie, che è un dato che chiaramente si correla al tempo di attesa passiva in pronto soccorso. Come vedete dai numeri, tra le due colonne, 2022-2023, che sono poi state analizzate come differenza di media con la TD Student, il p-value è stato statisticamente significativo in entrambi i casi, decisamente inferiore allo 0,05, ma soprattutto, al di là della statistica, ci siamo resi conto di essere anche impattante dal punto di vista organizzativo e clinico. Quindi oggigiorno, a poco più di un anno dalla sua introduzione, possiamo dire che le principali responsabilità dell'infermiere di processo sono sì la richiesta di esami radiografici, e con la sua relativa formulazione del quesito clinico, secondo le linee guida condivise, anche la scelta del paziente a cui far fare questi esami, ma soprattutto ciò che ci interessa anche in un'ottica prospettica è la definizione proattiva del percorso post-radiologico ed eventualmente della consulenza specialistica, ma l'infermiere di processo di flusso deve essere anche un trade union fra tutte le aree del pronto soccorso, avere su queste uno sguardo olistico, e conoscere i pazienti che frequentano in quel momento il nostro pronto soccorso ed essere appunto un trade union tra i diversi professionisti di pazienti sempre che oggigiorno sempre, sono sempre più complessi e necessitano quindi di un percorso quanto più possibile fluido, ok? Quindi deve essere l'infermiere di processo, deve, come suggerisce la figura, deve essere un vigile saggio che indirizza i percorsi dei pazienti e, come ci dimostra il bambino, deve anche ricordarsi delle, soprattutto tutelare le fasce della popolazione più fragile, ok? Per stare in linea con quello che suggerisce il Ministero della Salute, quindi di affrontare i vincoli strutturali e organizzativi dei pronti soccorsi per far sì che i flussi siano, appunto, per così dire, fluidi. In conclusione, quindi, l'infermiere di flusso oggigiorno ci ha dimostrato di poter essere un professionista che prende in cura anticipatamente rispetto alla visita medica alcune classi di pazienti portatori di alcune patologie, quindi, come già avveniva in precedenza, di gestire in generale i flussi e i fast track, quei percorsi che erano già attivati, di richiedere come novità, secondo il protocollo aziendale, le immagini radiografiche opportune, e siamo in fase sperimentale per la richiesta di esami diagnostici di laboratorio, l'elettrocardiogramma, ad esempio, per, come abbiamo visto prima nell'SR, per il dolore toracico, stare nei 10 minuti che suggeriscono le linee guida, ad esempio per il dolore toracico. Tutto ciò comunque sempre allo scopo di ridurre i tempi di attesa e ridurre la permanenza globale in pronto soccorso. Queste sono le parole che, in conclusione, che hanno utilizzato più spesso i nostri colleghi per descrivere l'attività di infermiere di processo, e se il dubbio è che possa fungere da midi medico, la descrizione qualitativa che ne hanno dato i nostri colleghi riporta al centro la parola cura, che quindi è inevitabilmente una parola che associamo volentieri all'assistenza infermieristica. Infine, queste sono le frasi che hanno voluto esprimere i nostri colleghi colleghi molto esperti, perché la figura dell'infermiere di processo richiede comunque esperienza e competenze in area critica, e quindi secondo noi si univa anche al tema del congresso. Grazie.
Grazie, complimenti per la bellissima relazione. Volevo prima sentire se dall'auditorio se ci sono domande. Io ne ho un paio, però diciamo prima facciamo parlare i colleghi. Prego.
Ma ce la facciamo subito. Cioè, volevo chiedere che competenze ha bisogno il vostro infermiere di processo, ovvero anni di esperienza, che tipo di qualifica viene fatta, la formazione che deve avere. Perché se io entro a grado di lingua io posso fare il flussista.
Che no, certo, come giustamente sottolinei, immagino provocativamente, la competenza è lo strumento, diciamo così, essenziale per poter svolgere questa attività. Non c'è un timing esatto di anni di esperienza, c'è sicuramente la necessità di partecipare alla formazione aziendale che è stata erogata e di dimostrare, di conoscere i percorsi che il nostro ospedale, nel nostro caso o in generale di qualsiasi ospedale, attiva per i propri pazienti secondo i bisogni che si esprimono sia a livello più clinico sia a livello più assistenziale. Quindi un cutoff essenziale è quello di conoscere i percorsi e di saper dimostrare, al di là degli anni in cui uno lavora in quel determinato luogo, la competenza gestionale, ecco, ok?
Non è un po' rischioso, nel senso che effettivamente affidare a un infermiere non esperto dell'ambito pronto soccorso una cosa così importante, non c'è il rischio che diventi un po' un lavoro ridondante, un secondo lavoro? Questo nel senso, la competenza è strutturata attraverso sì gli studi, ma anche l'esperienza, no?
Sì,
chi
sicuramente
lavora in pronto soccorso da anni ha sicuramente un colpo d'occhio molto diverso rispetto a chi non ha mai frequentato dei pronto soccorso, quindi così, alla luce di quello che mi dici, mi sembrava un po' rischioso questa cosa, ma non so, magari.
No, intendo che a livello di protocollo aziendale non si è voluto inserire un timing esatto, cioè ad esempio prima di 2 anni non puoi farlo. Sicuramente, appunto, la formazione e l'esperienza rientrano poi nella parola competenza e il principale elemento su cui si gioca la responsabilità, anche perché tutta questa figura si porta dietro un ambito di responsabilità non indifferenti dal punto di vista anche medico-legale, quindi deve essere sia attestata la formazione, sia attestata la competenza nell'agire. C'è un'enorme differenza nell'operato quotidiano fra chi conosce la propria realtà e chi non conosce esattamente tutti i percorsi che possono essere attivati. Quello sì, sicuramente. Infatti ho voluto sottolineare il fatto che non sia un mini medico, e la parola cura lo riporta al centro, anche per tutti i contenuti e di eventuale contenzioso medico-legale nell'anticipare delle procedure, delle procedure diagnostico-terapeutiche.
È molto più ampio il discorso di cura, in effetti, sì.
Certo. Io mi collego perché sono coautore con lui, ma sono un
po' possibile. No, ero curioso.
Semplicemente il fatto che chi lavora in pronto da noi, anche per prima di fare il triage, deve fare minimo un anno di pronto soccorso. Esatto. Escludendo il triage, deve vedere come funziona il pronto soccorso. Dopo ha la possibilità di accedere a fare il corso di triage e nelle fasi successive il flussista, tipo gli ultimi arrivati, non lo fa ancora.
Okay.
Perché è una roba, non è voler creare una nicchia.
No, no.
Noi ci siamo resi conto che questa figura ci ha aiutato tanto, però deve essere svolta secondo quei criteri che abbiamo comunque elencato, perché non deve essere il doppio triagista come la verità. Cioè, molti miei colleghi la vedono ancora così e quindi un po' si fa cambiare, però adesso dopo un po' di tempo ci siamo riusciti e funziona. E vediamo che ti porta proprio una svolta totale nel corso.
Scusi, io volevo chiedere giusto appunto quello che Mano. Appunto quello che diceva il collega, che relazione c'è tra l'infermiere di triage e l'infermiere flussista, e soprattutto se poi alla fine della fiera non è un doppio identico servizio?
Allora, noi abbiamo un infermiere solo, nonostante i 40.000 passaggi, a noi non ci è concesso due infermieri. C'è stato il periodo del Covid che ci hanno concesso, se avete visto nella foto, nella slide, quel container dove eravamo ubicati in mezzo alla strada, in quel classico container da navi veloci che si scaricano, e lì ci erano concessi due infermieri semplicemente perché eravamo proprio in una zona al di fuori dall'ospedale, e quindi capitava che quelli che si stanno male, dove andare più solo in bagno, era quello che pregava. No, perché lo scopo del regista il paziente, le stabilisce un codice. Poi, in realtà, il flussista, come l'abbiamo chiamato infermiere di processo, sta meglio, noi in cerco l'abbiamo battezzato così, prende in carico, cioè tra una serie di pazienti, che ce ne sono 25 in attesa, si va a valutare quale è quello che ha più necessità di entrare nel processo diagnostico-terapeutico. Può essere semplicemente un trauma non complicato, lo invio a Parralastra, quindi il mio collega l'ha registrato, io lo riprendo, richiedo io la radiografia mettendo il quesito clinico, nostalgia a livello del quarto processo, e poi dopo mi preoccupo, che la cosa bella di quello che abbiamo creato è quello di vedere il risultato. Non è come capita adesso, come diceva lui, hai avuto, fai la lastra, poi aspetti che ti richiamano. No, tu sai che c'è quella persona che appena arriva al reperto, legge il reperto, valuta, rotto, non rotto, penso per dirla proprio in genere, brutalmente, rocino certo rotto pericolo. Oppure un altro esempio, l'ecografia in evidenza, un calcolo della collegista infuriato, poi mi attivo, chiamo il chirurgo e lo faccio vedere direttamente. Poi il medico lo vede.
Un po' provocatorio, ma a questo punto l'infermiere di triage a cosa serve a registrare? Sarebbe magari opportuno due infermieri di processo che seguono in maniera parallela. No, io sono infermiere di pronto soccorso, non faccio triage.
Triage registra le persone, poi allo scopo di rivalutare, tu sai che i tempi del test in pronto sono biblici a volte, sì. Quindi ha già il tempo suo, perché da noi c'è sempre
Cioè l'obiettivo è, per chiuderla, rendere dinamico un qualcosa che non lo sarebbe, perché il paziente grave va da sé. Sono tutti gli altri che, se c'è la possibilità di anticipare qualcosa, di sicuro ne giovano, di sicuro ne giovano. Procediamo, andiamo avanti. Grazie mille.